In questa lezione, dopo aver tentato, ci sembra riuscendoci, di descrivere la riflessione di Rosmini sulla persona in chiave di altra metafisica come scelta opzione di campo fondamentale della quarta fase, intendiamo in questa sede proporre, introdurre e presentare quella che è la riflessione della Roberta De Monticelli riguardo la persona. È la persona il percorso all'interno del quale ci siamo inoltrati come riflessione filosofica che ci preme approfondire. Abbiamo visto con Rosmini a partire da un approccio anche teologico e vediamo qui in questa lezione come in una riflessione filosofica la De Monticelli abbia riflettuto sulla persona, in particolare prendendo in considerazione due delle sue opere che fanno parte di una trilogia rispetto alla quale noi affronteremo queste due. In ordine di pubblicazione, dobbiamo dire, L'ordine del cuore, Etica e teoria del sentire e successivamente La novità di ognuno, persona e libertà. Per riuscire ad introdurre a questo percorso sarà necessario anche la lezione successiva, proprio per mostrare in questa lezione in che cosa si compone questo pensiero. Nella successiva lezione tenteremo un'analisi che vada a mettere a fuoco alcuni punti centrali della sua riflessione. La De Monticelli, dobbiamo dire, si avvale di una riflessione filosofica che risulta in larga misura compatibile con categorie, con concetti, con elaborazioni affini all'ambito filosofico di ispirazione, se vogliamo dir così, cattolica. E tuttavia, vedremo nel dipanarsi di questa nostra analisi, risignifica dal di dentro e ridefinisce anche teoreticamente queste categorie filosofiche elaborate in seno alla teologia in modo originale e in modo del tutto proprio, al punto che difficilmente potremmo dire risultano riconoscibili come compatibili con la riflessione filosofica elaborata in seno alla teologia. Anticipiamo in questa premessa la tesi che intendiamo documentare ed esporre, riconsiderare, che la libertà nella riflessione della De Monticelli sembra apparentemente riuscire a essere proposta come una originalità propria della persona umana, e tuttavia questa libertà in fondo a noi risulta essere in realtà una risultanza nella quale, oltre a non esserci più la persona, la libertà stessa è qualcosa di estraneo all'umano, qualcosa di estraneo a ciò che caratterizza l'essere persona nella sua stessa caratterizzazione, nella sua stessa libertà. Ma ciò che ci preme sottolineare in questa tesi che enunciamo adesso sembra proprio che la libertà così argomentata dalla De Monticelli abbia delle istanze alle quali a noi risulta non risponda del tutto adeguatamente la riflessione stessa della De Monticelli, pur essendo queste istanze particolarmente stimolanti e significative per riconsiderare la persona, la persona, il soggetto, l'uomo, in termini da far estrarre, per dirla biblicamente in modo evangelico, dalla riflessione biblico, teologico, filosofica del cristianesimo cattolico delle nuove cose, come da un tesoro nel quale si ritrovano cose antiche e cose nuove. Procediamo con ordine dopo aver enunciato la tesi che ci sembra di poter sostenere. Procedendo con ordine, il nostro approccio ermeneutico è caratterizzato da un punto prospettico ben preciso ed è proprio quello di Rosmini. Nel testo della De Monticelli, L'ordine del cuore, etica e teoria del sentire, si affronta la persona, la riflessione sulla persona elaborata da Rosmini in modo marginale, verrebbe da dire, intersecando la sua riflessione. A pagina 100, infatti, di questo testo edito dalla Garzanti, a pagina 100 ritroviamo in particolare il riferimento a Rosmini, sia nel corpo del testo che nella nota. Si sta affrontando l'argomento sensi vitali e umori. A proposito di questo argomento, che collochiamo poi all'interno dell'opera che andiamo a descrivere, così come anche andremo a descrivere l'altra opera, all'interno di questo percorso, e così si esprime la De Monticelli. I sensi vitali, in senso più proprio, sono più o meno durevoli, diffusi o globali. Se volessimo per questa classe di vissuti usare il termine sentimenti, potrebbe confortarci in questa scelta la circostanza che c'è nella nostra lingua un precedente di notevole valore, il sentimento fondamentale di Rosmini, che è appunto il basso continuo di tutta l'esperienza, il senso del proprio corpo. La parola senso se ne sfrutta con cura, se se ne sfrutta con cura l'equivocità, è in effetti la più appropriata. In nota, nota 9, dice così la De Monticelli, scrive: la dottrina del sentimento fondamentale corporeo, basso continuo di tutta la vita psichica, compare dapprima in Antropologia in servizio della conoscenza morale, 1838. Bisognerebbe rileggere questo autore, la cui psicologia è ricca di contenuti fenomenologici e fu profondamente apprezzata da un autore come William James, il quale nei Principles of Psychology del 1890 riconosce il suo debito rispetto a Rosmini. Questo auspicio che fa la De Monticelli, in qualche modo noi intendiamo prenderlo sul serio e lo intendiamo sviluppare in questo modo. Rileggendo non tanto Rosmini a partire dalla sua riflessione, quanto piuttosto la sua riflessione a partire da Rosmini. Intendiamo rileggere la riflessione della De Monticelli a partire da Rosmini e segnatamente dall'indicazione che in qualche modo lei stessa offre, quella del sentimento fondamentale corporeo, che non è l'unico sentimento fondamentale di cui tratta Rosmini. Per poter fare questa operazione abbiamo bisogno di illustrare però qual è la riflessione della De Monticelli. L'opera sull'ordine del cuore è composta di tre parti. che preludono alla quarta parte, quella su cui noi ci vogliamo soffermare, quella che tratta di ciò che è in questione. Le tre parti di cui abbiamo detto si strutturano in questo modo. La prima parte intende esporre lo stato dell'arte e la fenomenologia. La seconda parte, la teoria degli affetti. La terza parte, la teoria dei picchi. Nella quarta parte, ciò che è in questione, intende affermare la De Monticelli, è il pericolo della rimozione, il modello dello sguardo, il modello del cuore, il sentimento della realtà. Riguardo poi a una felicità possibile, quella che parla del buon demone della felicità, una nota sull'eudemonismo con il risveglio del buon demone. Ciò che è in questione, dopo che la De Monticelli ha espresso la sua teoria, è un concetto di felicità che aiuti proprio ad attraversare i picchi di cui parla nella terza parte, nella sua teoria dei picchi, che sono appunto i risvegli, l'etica del sentire, la bassa marea sui modi dell'inaridirsi, dopo che ha sviluppato la teoria degli affetti e lo stato dell'arte con la fenomenologia. Ora, è la riflessione sulla teoria degli affetti che presuppone una riflessione fenomenologica. Già su questo abbiamo potuto esprimerci precedentemente nel momento in cui abbiamo voluto considerare la fenomenologia come uno dei componenti fondamentali della quarta fase. Quale fenomenologia ci siamo chiesti? Ecco, risultano decisamente compatibili determinati elementi della De Monticelli con la fenomenologia che fa riferimento, possiamo dire sostanzialmente, allo Scheller e alla Stein. Sono questi due autori che molto spesso ricorrono nelle sue riflessioni riguardo l'ordine del cuore. Una fenomenologia del sentire che possa portare alla emergenza la consapevolezza che c'è una modalità di conoscenza che si basa sul sentire. C'è una modalità di ricerca della verità che porta veramente a un approccio alla realtà che sia sul valore degli affetti basato e sulla capacità di attingimento della verità che proviene proprio da questa nostra caratteristica antropologica fondamentale. Approfondendo più nel dettaglio con alcuni punti di focalizzazione la fenomenologia ridotta all'essenziale, la De Monticelli sostiene che le virtù del fenomenologo debbano essere delle virtù che vadano innanzitutto a una capacità di realismo, una capacità cioè che vada a innestare la fenomenologia sulla consapevolezza che l'approccio fenomenologico è un approccio che si basa su un realismo che non è quello di stampo neoscolastico, non è quello di stampo metafisico in senso classico medievale. Le virtù del fenomenologo quindi devono essere questo realismo e la capacità di mettere a fuoco come proprio il sentire, il sentimento, sia una modalità di conoscenza. Ora, in prima analisi viene la domanda che poniamo alla De Monticelli: come sia componibile il sentire fenomenologico e il realismo di cui si fa menzione all'interno di questa prospettiva. Lasciamo questa domanda sullo sfondo e procediamo nella illustrazione della seconda parte. La seconda parte è quella che descrive la teoria degli affetti. La teoria degli affetti che si prefigge di mettere in relazione nel capitolo quarto il sentire e l'identità personale, parlando dell'enigma dell'ontologia personale. A proposito di questo enigma della ontologia personale, la De Monticelli sostiene che la sfera degli affetti, la sfera dei sentimenti, porta con sé la regola di fedeltà, che consiste appunto in questa adesione alla realtà attraverso il sentimento, che porta a considerare come il contenuto intuitivo che ha un linguaggio porti alla capacità di raggiungere la identità propria e la identità altrui. Con questi strati affettivi si arriva alla possibilità di raggiungere il proprio sé. Questo verrebbe ad essere costituito come una ontologia personale nella quale, attraverso il sentire, il soggetto possa raggiungere la parte più profonda del sé per riconoscersi, per potersi identificare, per poter esprimere la propria personalità, la propria identità. Una volta che si è definito il percorso della strumentazione fenomenologica basata su un realismo ispiratore e sul sentimento come strumento di conoscenza, una volta che si è sviluppata, noi qui in questa lezione dobbiamo necessariamente esporla ed esprimerla in modi sintetici, la teoria degli affetti come strati diversificati del sé che vengono fatti emergere attraverso la capacità di sondare, di percorrere, di attraversare il proprio sentimento, porterebbe al raggiungimento dell'identità personale. Nella terza parte la De Monticelli arriva a esporre la sua teoria dei picchi e in particolare a parlare della maturità, della vita affettiva e dell'etica del sentire con anche una digressione su Eros e Agape. Non ultima anche una riflessione sul mistero del male. Ora, la digressione sull'Eros e l'Agape che la De Monticelli arriva a proporre è una digressione nella quale noi ritroviamo che questi concetti biblici vengono in qualche modo, concetti anche biblici se vogliamo, vengono in qualche modo portati a una risignificazione, perché rifacendosi anche alla riflessione di Simone Weil, la nostra De Monticelli arriva a accostare Eros e Agape in una riflessione sulla vita, sul bios, che riprendendo anche altri autori come Jaspers, la Hillesum e l'ortodosso Jan Arass, potremmo sostanzialmente ricondurre a questa sintesi il discorso di Eros, il discorso di Agape, è un discorso nel quale è bios, la vita che si esprime, e nel quale, a nostro modo di vedere, la conflittualità e la positività di queste due componenti, attraversate dalla categoria teologica di peccato, risulta essere sostanzialmente glissata, non adeguatamente considerata. È vero che queste componenti vengono riconosciute come delle componenti non adeguatamente considerate all'interno della riflessione teologica della modernità, e nello stesso tempo si ripropone, si propone una loro concordanza tale da non mettere, a nostro avviso, adeguatamente in evidenza che soltanto attraverso la categorizzazione della loro relazione tra Eros e Agape attraverso il tema del peccato, se ne può apprezzare la positività originaria, e nello stesso tempo anche possono essere messe queste due realtà di Eros e Agape adeguatamente in una tensione positiva che ricostruisca o che dia la possibilità di ricomprendere l'intero dell'umano, l'intero antropologico, in modo corretto, in modo rispettoso della dignità della persona. Ecco, questo ci è utile anche per considerare come successivamente lo stesso mistero del male viene considerato, per vedere come viene analizzato nella teoria dei picchi l'impersonalità del male che passa dal mistero alla banalità. Possiamo dire che il mistero del male in questa sua riflessione viene considerato come una realtà che diventa impersonale e che dunque assume una significazione che non corrisponde alla prospettiva ontologica della rosminiana elaborazione, per attenerci alla riflessione più di diretta comparazione, perché il modo in cui nella teoria dei picchi, nella presenza del male, questa realtà viene ad essere non più un mistero, non più una situazione in cui è coinvolta la relazione come tratto caratterizzante, il male risulta essere qualcosa di così poco definibile e nello stesso tempo di così presente e non però codificabile da far dissolvere una delle componenti fondamentali che attraversa la domanda antropologica, che attraversa, che innerva, che sostiene o che problematizza la riflessione sull'uomo. Allora, in questa quarta parte che dicevamo precede la elaborazione che abbiamo tentato di sintetizzare, la De Monticelli arriva a proporre questa sua conciliazione tra fenomenologia e realtà con il sentimento della realtà e a riproporre una concezione, un approccio alla felicità che consiste nel risveglio del buon demone. E vogliamo spendere qualche parola su questo risveglio del buon demone, proprio vedendo che cosa afferma e che cosa intende per questo risveglio la De Monticelli. Citando Dante, la De Monticelli parla e afferma che il contrario della felicità non è, pagina 293, cito, la tristezza, la sofferenza, il dolore, perfino l'angoscia, no, ma l'apatia, l'analgesia, l'indifferenza, l'aridità, sono questi tratti del volto anonimo dell'infelicità. Cito pagina 294, la felicità è più in generale la piena attivazione, il vigere dalla superficie all'estrema profondità di tutti gli strati del sentire che ci costituiscono. Forse per questo non esiste piena che là dove il sentire si risveglia e ci scopre più grandi, più vivi, così che sentiamo in noi respiro che si allarga mentre si fa più capace e più puro il sentimento della realtà. Questo avviene in ogni nuovo amore, nel suo felice consentire. Dunque, parlando di questo buon demone della felicità, la De Monticelli sostiene che il risveglio di questo buon demone è la capacità dell'uomo di affrontare anche la tristezza, di affrontare anche tutte le difficoltà e di assegnare un valore ai sentimenti, un valore antropologico che permetta all'uomo di scoprire qual è la fibra più profonda e intima della vita. In questo la riflessione della De Monticelli ci sembra particolarmente accostabile a quella che fa riferimento al pensiero vivente. Il pensiero vivente perché in particolare rispetto al pensiero vivente elaborato da Roberto Esposito, noi qui ci ritroviamo più direttamente dentro a un tentativo di risignificazione di categorie filosofico-teologiche in modo filosoficamente avulso da riferimento teologico di queste stesse categorie filosofiche. In particolare, come accennavamo relativamente al discorso di Eros e Agape, che viene integrato, che viene accostato al discorso del bios, della vita, ci sembra di poter ritrovare una sorta di riconsiderazione motivata con il riferimento ad autori cristiani, come appunto dicevamo Scheller, la stessa Edith Stein, e Simone Weil e ancora autori come Jaspers o altri di quest'area, riconsidera quello che è stato il principio e metodo dell'immanenza, il principio di non contraddizione, Il rapporto tra il realismo e la fenomenologia ripropone, oltrepassandolo per dirlo in termini heideggeriani, il teorema della secolarizzazione attraverso il principio di immunità. Ecco, Roberto Esposito e la De Monticelli ci sembra appartengano a quest'area, alla quale è sicuramente ascrivibile anche il pensiero di Vito Mancuso, che intende ridefinire un personalismo o anche di oltrepassare il personalismo decostruendo le categorie teologico-filosofiche di persona e di soggetto in termini anche non oppositivi, ma termini non oppositivi che possono assumere due direzioni di fondo. Una direzione che appunto va nella direzione del principio di immunità come non considerazione tout court di queste categorie, come metodologia sistematica della riflessione filosofica, oppure come una immunità che consiste nell'acquisire queste categorie e nel dare un quadro organico autonomo rispetto a queste loro origini, di queste categorie, o un quadro alternativo, un quadro diverso. Ecco, in questa non oppositività, non opposizione, vogliamo riconoscere non tanto una minaccia, non tanto un pericolo, non tanto uno scontro, ma piuttosto vogliamo riconoscere un principio di dialogo, un principio di confronto. Ecco perché nella prossima lezione andremo ad esporre, ancora in modo sintetico, quello che è il risultato più maturo della riflessione sulla persona e sulla libertà della De Monticelli.